Ascolti. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata settimanale in questa settimana che ci condurrà al big match di sabato al Tardini, ore 14 contro il Venezia, ma prima c'è ancora da analizzare la partita contro il Modena, perché credo che sia da lì che il Parma debba ripartire, cioè da un'analisi a freddo. Se vi ricordate, Pecchia a caldo, insomma, aveva detto sì, bravo l'avversario, è stato più bravo di noi, noi ci dovremmo riflettere. Immaginiamo che in questa settimana quindi ci siano a colecchio le riflessioni su cosa non ha funzionato, su dove soprattutto il Modena è stato bravo ad annullare il Parma. Magari ditecelo anche voi, così vi ricordo subito il numero che è il 333-9200-170. Avete già parlato ieri con Marco Bernardini, con i suoi ospiti, oggi lo faremo con i nostri, abbiamo Francesco Monaco, Sandro Melli, Paolo Conti, insomma giornalisti, tifosi, ex giocatori, più in generale addetti ai lavori, per capire cosa stia succedendo, se qualcosa sta succedendo appunto in casa Parma. In molti avete rilevato, mi ricordo un messaggio del post partita di sabato che diceva se vengono bloccate le invenzioni di Mann e Bernabé si vedono i limiti di questa squadra. Era un messaggio veramente un po' troppo impietoso, ma che era lo stato d'animo e il pensiero di un tifoso deluso a caldo dopo la partita con il Modena. E che delusione, delusione più che legittima, 3-0 in un derby, non il derby ma in un derby che resta stregato per il Parma e che però appunto deve far riflettere. Il Modena era una squadra che teoricamente era in difficoltà, lo si diceva anche per l'Ascoli, due squadre che invece hanno trovato veramente molto molto bene le contromisure al Parma, cosa che non aveva fatto la Sampdoria, che comunque non era andata a malaccio all'inizio partita, poi c'era stato quel rigorino generosissimo che ha messo in discesa il match per il Parma, poi dopo è arrivato subito il raddoppio, la Sampdoria si era un po' sciolta, anche lì forse Pirlo aveva peccato anche qui un po' di esperienza, però vedremo cosa sarà interessante capire cosa farà Vanoli sabato, ma come si è detto anche in Rabar Sport, poi adesso non è che tutte le squadre faranno necessariamente con il Modena. Tuttavia, aggiungo, bisogna anche che il Parma sappia avere qualche alternativa in più, forse. Messaggio di Ampo 60. Visto l'andazzo, barattiamo la promozione in A con 0 vittorie nei derby della Via Emilia. A me sta bene, 0 vittorie non vuol dire tutte sconfitte. Comunque, a parte i centrali imbarazzanti, in alcune partite bisognerà rinforzare il centrocampo con un uomo in più che sia Hernani o Cyprien e cambiare anche gli esterni. Mi piacerebbe vedere di più Begic, conclude Ampo 60. E in effetti è molto sparito dai radar questo ragazzo, che aveva iniziato bene la stagione e poi pian piano ha trovato sempre meno spazio, concorrenza tanta, però insomma non so, Miaila sembra un intoccabile anche forse più dei suoi meriti. Partipillo già fatica a trovare spazio, di conseguenza Beghi ce n'è ancora meno. Allora Fabio dice: io ho letto commenti indecifrabili, adesso abbiamo una squadra di balordi, allenatore incapace solo per una partita storta, non capisco questo accanimento considerando che abbiamo 4 punti di vantaggio sulla seconda. Fabio, che riassume un po', effettivamente ci mette molto equilibrio Fabio nel dire, insomma, non erano tutti fenomeni prima, non sono tutti brocchi adesso, provo a parafrasare Fabio, che mi sembra anche l'atteggiamento giusto, però mi sembra anche corretto e inevitabile in questi casi capire cosa non ha funzionato, ma senza voler buttare tutto a mare e dire che era tutto sbagliato, tutto da rifare, assolutamente. Però il Parma in questa fase del campionato evidentemente è chiamato ad una piccola svolta, un piccolo ulteriore salto di qualità. Non che le altre squadre siano tutte impeccabili, certo c'è ad esempio la Cremonese che viaggia veloce, il Venezia invece anche lì qualche chiaro di luna ce l'ha, e poi bisognerà capire il Como. È arrivato a Como anche Strefezza, giocatore importantissimo per la Serie B, grande campagna acquisti del Como, continua a rinforzarsi, ha venduto Cerri all'Empoli, questo va detto. Può essere, anzi è sicuramente un'altra avversaria ostica, e poi chissà che non torni su qualcun altro, poi lo chiederemo ai nostri ospiti. Di certo la concorrenza non manca e sembrano squadre tutto sommato abbastanza solide. Certo Fabio ha ragione, il Parma finora ha fatto 4 punti in più delle altre, insomma non è una distanza abissale, non è un distacco abissale, però si è potuto permettere ad esempio questo passo falso, speriamo che non ce ne siano altri. Mark dice: archiviamo la terza sconfitta e pensiamo al Venezia. Che atteggiamento deve tenere il Parma sabato? Dato che al Parma andrebbe bene anche il pareggio, deve cambiare la mentalità o continuare a fare il suo solito gioco? Certo che la Cremonese vincerà facile a Lecco, quindi l'importante è non perdere. Firmiamo per un pari. Mark, così questa gufata per la Cremonese l'abbiamo indirizzata al destinatario. Rino dice: correvano di più, immagino i giocatori del Modena, e hanno schermato tutte le linee di passaggio. Con la Samp il portiere ha fatto due paratone e a Modena due mezze gatte, dice Rino. Modena, ultime sei partite, due punti. Serie A, no comment, scrive Freo. Beh sì, meglio non lo so. Non dico non citarla più, però nessuno si illudeva che sarebbe stata una passeggiata, come non l'è mai stata per nessuno. Del resto, in Serie B, oddio, qualche eccezione in realtà negli ultimi anni c'è stata. Però, dopo vi faremo sentire anche cosa ha detto Cuoghi ieri sera a Bar Sport, penso che abbia centrato abbastanza il punto. Beppe invece scrive: atteggiamento sbagliato, troppa supponenza e presunzione di aver già vinto la partita. Beh sì, l'atteggiamento è stato sbagliatissimo di come è entrato il Parma in campo, questo fuori di dubbio. E Mattia scrive: purtroppo il Parma è questo, il limite della squadra contro squadre chiuse, vedi Ascoli, è scardinare le difese. Se giochi contro una difesa a 3 è logico che a centrocampo ne hanno 5 più 2 attaccanti, noi 2 più 4 difesa, ne manca uno per noi, ci hanno preso in castagna, vedi terzo gol, mi preoccupa che fino alla fine le partite saranno così. E al di là dei numeri in cui mi sono un po' perso, Mattia, io non credo che tutti faranno le barricate e penso che comunque Pecchia cercherà e mi auguro anche troverà delle contromisure a questo. Non va bene firmare nessun pareggio col Venezia, se vogliamo tenere la distanza sia con loro sia con le inseguitrici bisogna vincere, Gabriele, un radioascoltatore meno prudente. Allora, l'abbiamo detto, ieri sera c'era Stefano Cuoghi a Bar Sport, abbiamo fatto un piccolo riassunto di quello che ha detto l'ex Crociato, uno degli eroi di Wembley, tra l'altro ha smesso di giocare proprio quell'anno, non era... aveva 34 anni mi pare, e sentiamo cosa ha detto. Nel Parma ha giocato a fine carriera tra il 1990 e il 93, anno quest'ultimo in cui mise il sigillo al trionfo di Wembley. Stefano Cuoghi, modenese ed ex anche dei Canarini, oggi segue attentamente la Serie B. Intervenuto a Bar Sport, ha commentato la netta sconfitta patita sabato dai Crociati al Braglia.
Il Parma ha incappato in una giornata negativa da parte soprattutto di quei giocatori che di solito fanno la differenza. Il Modena sicuramente aveva cambiato modo di giocare, perché il Modena lo seguo essendo il modenese e si è messo con la difesa 3 eccetera, ha fatto un po' più fatica, il Parma non era evidentemente pronto a questo, però non credo che adesso il Parma possa temere che tutte le squadre si mettano come il Modena e creano difficoltà. Il Parma, secondo me, le difficoltà se le può creare solo, esclusivamente da solo.
Non può comunque essere una sconfitta, dice Cuoghi, a gettare ombre sul lavoro di Pecchia.
Io sono del parere che cambiare perché c'è stata una sconfitta, anche come ho detto prima, come diciamo tutti, netta, mi sembra sbagliato. Ecco, è chiaro che bisogna pensare ad una mentalità, probabilmente pensavano di essere già in discesa, invece questi campionati non sono mai in discesa finché la matematica non ti dà questa sicurezza. E poi adesso il Parma, lo sappiamo, il Parma è la squadra da battere, si è dimostrata tale, però è chiaro che deve stare attenta a non commettere, secondo me, questo tipo di errore, pensare che tutto ormai sia facile sia in discesa.
Alla vigilia del campionato Cuoghi aveva indicato Parma e Venezia come principali favorite, sabato al Tardini lo scontro diretto.
In questo momento il Venezia sta facendo un po' fatica, anche se l'ultima l'ha vinta, ma non in maniera molto brillante, anche loro stanno cambiando qualcosa perché hanno giocato con le due punte fisse, cose che prima uno subentrava l'altro, con due esterni d'attacco, invece questa volta ha giocato praticamente con un 4-4-2. È una buona squadra, un'ottima squadra, da metà campo in su molto molto forte, però vive un momento particolare.
Palla in tribuna.
Questa è l'opinione di Stefano Cuoghi, ma adesso degli stessi temi parliamo con Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti. Certo che darmi la parola dopo che ha parlato Stefano Cuoghi, voglio dire, credo di poter aggiungere molto di più.
Ma da dire ce n'è. Innanzitutto mi interesserebbe sapere come hai preso a caldo sabato pomeriggio questa sconfitta del Parma.
Allora, mi ha preoccupato molto. Mi ha preoccupato molto per tanti motivi e quindi non vedo l'ora che si giochi contro il Venezia per capire dall'atteggiamento del Parma, dal tipo di reazione, perché è evidente che ci sarà una reazione, però si può reagire in tanti modi. E soprattutto non vedo l'ora, questo arriva ancora prima, che chiuda il calciomercato, perché potrebbe essere una spiegazione, un certo malessere dovuto al calciomercato, nonostante si sia detto chiaramente che il Parma non farà movimenti. Se non qualcuno in uscita, nessun movimento è stato fatto finora, vuoi mai che un certo malessere sia serpeggiato per quello. Sicuramente io credo che il Modena abbia fatto una partita perfetta da tutti i punti di vista, perché ci si può chiudere in tanti modi, però loro hanno fatto sul 3-0 quando il Parma cercava di mettere un pallone in area, erano tutti in area, poi magari conquistavano palla e ripartivano, il Parma riconquistava palla con un giocatore magari sulla faccia e ci aveva 3 addosso sul 3-0. Quindi questo ti dà l'idea di un'applicazione feroce, di una preparazione evidentemente studiata e messa in pratica perfettamente. C'è una cosa che vorrei far notare ancora di questa partita, sempre dal punto di vista del Modena, visto che veniva da un periodo negativo, tra l'altro la precedente partita in casa l'avevano persa col Brescia, poi a Palermo hanno preso 4 gol, e si diceva che Bianco rischiava molto. Gli mancavano Greffi, il capitano, che col Palermo ho visto ha preso dei voti molto bassi, ma è pur sempre il leader della loro difesa. Stanno giocando senza Duca, che è quello che ha fatto quel famoso gol in fuorigioco all'andata, e comunque è un bel giocatore. Ma soprattutto scelta tecnica, perché per Greffi era squalificato, Duca è infortunato. Scelta tecnica, loro avevano in panchina Tremolada.
È vero, non l'ha rilevato nessuno, sì.
È passata in cavalleria questa cosa, il migliore della squadra, il più tecnico, in panchina, e non è entrato neanche a partita in corso. Quindi vuol dire che, al contrario, probabilmente anche nel Modena era successo qualcosa a livello proprio di dinamiche di spogliatoio, e Bianco evidentemente ha fatto delle correzioni. Non dimentichiamo, oltretutto loro avevano appena ceduto i loro due attaccanti titolari, Falcinelli, che ha esperienza, che è un ottimo giocatore per la Serie B, e Bonfanti, che aveva dei problemi evidentemente caratteriali, però appena arrivato a Pisa ha cominciato a segnare. Quindi ho visto dei movimenti da parte del Modena sul Parma calma piatta, che poteva essere un buon segnale, tipo questo è il gruppo, però la risposta è stata veramente disastrosa. Per questo sono molto preoccupato.
Tra l'altro di calciomercato tu parlerai, allora mancano 54 ore circa la chiusura, giovedì sera, domani sera dalle 21 alle 22 c'è la diretta calciomercato su 12 TV Parma, tu parlerai, sei tra gli ospiti, quindi farai un po' anche, darai un po' i tuoi giudizi sul mercato delle altre, approfondirete tutte le ultime perché si stanno anche compiendo nelle ultime ore delle trattative, abbiamo detto di Strefezza arrivato al Como, sul Parma ci sarebbe l'uscita di Inglese o meno, c'è questo tiramolla con l'Ascoli, ma interessa
sì,
poco.
Anche qui è abbastanza, insomma, a me fa specie che con un giocatore fuori dalla rosa, con una situazione cristallizzata già da prima di Natale, a 2 giorni dalla fine del calciomercato invernale non si sia ancora riusciti a saltarci fuori. Questo mi lascia un po' perplesso, perché voglio dire, il giocatore l'ho già detto una volta, la verità non la sapremo mai, però sì, non è facile credere che magari sia l'agente del giocatore o il giocatore a non voler rescindere. Tra 3 mesi e mezzo è finita la stagione.
Sì.
Se vuole avere una chance di rilanciarsi un attimo, gli conviene andare a giocare da qualche altra parte adesso, piuttosto che finire un'intera stagione da separato in casa.
Ma penso anch'io.
Non lo so, comunque, ecco, questa è una cosa che mi lascia abbastanza perplesso, perché era una cosa che magari poteva essere, siccome non riguarda la prima squadra, poteva essere sanata già a metà gennaio. Non lo so.
Sì, no, assolutamente. Ma invece ti chiedo, Begic, visto che ci ha mandato un messaggio radioascoltatore, sembrava un po' fuori dai radar, forse perché è messo sul mercato, poi in realtà conferme non ne sono arrivate, voci qualcuna, ma pochissime. Insomma, salvo sorprese dell'ultima ora, che non sono da escludere, attenzione, dovrebbe restare.
Allora, probabilmente non succederà niente nel mercato del Parma, ma io mi aspetto di tutto,
sì.
Nel senso che non puoi mai saperlo,
infatti,
proprio perché il Parma, nel bene e nel male, non fa trapelare nulla, in questo caso nel bene, però voci di mercato vere e proprie, sì, inglese all'Ascoli, Begic e Zagaritis forse in uscita per andare a giocare, però in realtà non si sa nulla di trattative con la squadra X o la squadra Y. E loro sono, in questo sono bravi a non far trapelare nulla, però poi magari l'operazione arriva, quindi io mi aspetto di tutto, anche se molto probabilmente non succederà niente.
La mia domanda Begic, Begic, ma perché è sparito così dalla geografia dei giocatori che possono essere utili a questo Parma? Davvero?
Ovviamente non lo sappiamo. No. Magari, ecco, chiederlo ogni tanto all'allenatore, magari lui ti dice in allenamento ho visto meglio gli altri, però effettivamente sarebbe una domanda da fare.
Sì. C'è da dire, Francesco, non per difendere la categoria, ma che le risposte, ma non solo da parte di Pecchia, ma anche di tanti allenatori, sono di un evasivo che veramente... Cioè...
Sì, no, sicuramente sono evasive, però...
Almeno
però
si farla, hai ragione. Cioè la sua analisi...
Non
la...
voglio assolutamente criticare...
No, per carità, ormai fa parte del gioco, ma...
...ai miei colleghi, perché poi sicuramente quando un giocatore gioca poco, non pensi mai a lui nel fare le domande prima della partita, dopo la partita, ma soprattutto... pensi a commentare lo sviluppo della partita, quelle cose lì. Però a mente fredda ogni tanto dire ma Begic
c'è o non c'è? Sì.
Poi magari lui ti dà una risposta evasiva, però intanto la domanda gliel'hai fatta.
Non so se hai seguito il post partita di sabato, il nostro Alberto Rugolotto ha cercato di far dire a Pecchia le cause della sconfitta, ma insomma è rimasto veramente molto vago. Ha fatto,
ha dato l'idea di essere molto arrabbiato.
E quindi non voleva parlare troppo per non dire qualcosa di sbagliato.
Esatto. Un arrabbiato / deluso proprio dal comportamento della squadra.
Sì.
È chiaro che poi quando si perde il primo responsabile è l'allenatore, e quindi questo lo ha dato anche un po' per scontato, però quando ha detto, insomma, non ha dato solo i meriti al Modena, ha ammesso i demeriti del Parma, demeriti che non sembrava in grado di spiegarsi. Quindi dovremo parlarne insieme quando ci ritroviamo a Collecchio. A me è sembrato piuttosto contrariato, come se appunto chiaramente non ha avuto la risposta che si aspettava. E per quello anche che un po' mi preoccupa. Devo dire una cosa, io sai che sono un chiacchierone, quindi mi dovete sparare per farmi smettere di parlare.
No, ti chiamiamo apposta, quindi
tutti gli anni in Serie B c'è una sconfitta epocale, no? Ci sono tante sconfitte, tante poche, comunque ce n'è una che fa rumore più delle altre: il 4-0 a Empoli dell'anno della promozione con D'Aversa, poi dopo la retrocessione il primo anno di Serie B il 4-0 a Lecce, l'anno scorso c'è stato il 4-0 a Bari, e quest'anno credo che, anche se è un 3-0 non un 4-0, la sconfitta di Modena sia a quel livello lì.
Sì, è vero. È vero, no, sono d'accordo. Guarda, domanda di Paolo che dice: ciao Alberto e Francesco, al di là della sconfitta che può starci, ma non credete che il mister insista sempre sul recupero di certi giocatori come Miaila e Som e non su quello di altri, vedi Camara, Begic o lo stesso Partipilo? Cosa ne pensi? Questa insomma insistenza su Miaila a volte lascia forse un pochino perplessi, ma non per Miaila in sé, ma come dice questo radioascoltatore, confrontato invece col poco spazio che hanno altri giocatori, che poi tutto sommato quando chiamati in causa non mi sembra che abbiano fatto poi peggio di Miaila.
La cosa interessante è che quando Pecchia cambia non va bene perché cambia troppo, quando conferma
non va bene perché conferma
gli stessi giocatori, non va bene perché conferma giocatori che non dovrebbero giocare. Non dimentichiamoci che prima di Modena tutti esultavamo al, finalmente al ritorno al gol di Mihaila al termine di quell'azione da videogiochi, che è stato il secondo gol con la Sampdoria, una cosa pazzesca. Quindi vedi che ha fatto bene a insistere su di lui, perché poi ritrova il gol, ritrova la fiducia, ha avuto ragione a crederci, riconferma in blocco, a parte del Prato, riconferma in blocco la squadra che ha vinto, quindi per una volta che non fa turnover, boom, perde 3-0 e adesso tutti giù a criticarlo. Cioè, è proprio la volta che non ha fatto turnover.
Eh sì, è vero, è vero. Non so, io continuo a dire che Parti Pilo meriterebbe un po' più di spazio. È vero che col Modena ha giocato un tempo intero, però la partita praticamente era già compromessa, quindi
sì, e anch'io mi illudevo che nel secondo tempo si sarebbe potuto arrivare anche al 2-2, a patto magari di segnare all'inizio della ripresa il primo gol. Entri in campo, prendi il terzo, tra l'altro già successo a Lecco, e anche questa è una cosa che va analizzata, no? Tu sei in svantaggio, l'approccio al secondo tempo, becchi un altro gol. Adesso non mi ricordo la successione bene delle reti, ma forse anche col Venezia era successo una cosa del genere, e quindi è chiaro che poi chi è chiamato a giocare sullo 0-3 vale per Partito, ma vale anche per Ciolak. Finalmente ha avuto un'occasione, ma nel momento sbagliato.
Sì.
Poi dopo non ha fatto niente di che, però insomma, giocare in quelle condizioni è sicuramente più difficile.
Ieri a Bar Sport si rifletteva anche sull'assenza di gol su azione da parte dei centravanti o presunti tali. Adesso mi vado a memoria: Benedicek 27 settembre, Bogni dalla partita col Sudtirol era il 5 dicembre, Ciolak anche lui, vabbè, tanto gioca col contagocce, Charpentier ha segnato col Palermo, vabbè, Charpentier comunque gioca talmente poco che non gli si può fare una colpa, ma sta mancando i gol del centravanti, o questo in realtà non è un problema perché tutto sommato poi i gol il Parma li ha fatti, lasciamo perdere questa partita, cioè è una questione di gioco del Parma, di tipologia di gioco?
Ma forse anche di per quello che riguarda Bonny, sicuramente nella sua nei suoi miglioramenti di quest'anno, in tutti i movimenti che fa, non c'è stato il passaggio, il raggiungimento di un livello superiore, l'upgrade dal punto di vista del tiro in porta, della conclusione, perché effettivamente ancora un po' troppe volte quando ha l'occasione la ciabatta, la colpisce sporca, non è freddo. Per quello che riguarda i gol degli attaccanti in generale, l'astinenza di Benedicak sta cominciando a preoccuparmi molto. C'è da dire che Mana ha fatto 9 gol. È vero che non è lui il centravanti, però abbiamo un giocatore che sta andando in doppia cifra. Quindi nel gioco di Pecchia si è sempre detto che il centravanti non è mai una macchina da 20-25 gol, però è vero che sia Bonny che Benedicak, in relazione ovviamente in rapporto ai minuti giocati, dovrebbero farsi sentire molto molto di più. Quindi
sì,
i loro gol stanno mancando. Su Ciolak hai detto giustamente tu, non mi esprimo perché bisogna ancora capire se c'è un futuro per Ciolak in questa squadra, un futuro fatto di molti minuti.
Ti aspettavi che potesse andare via in questo mercato, che possa andare via, che potesse,
sì,
non so.
Sì, io ti ho detto, io mi aspetto qualunque cosa.
Sì, sì.
E poi non succederà niente, rimarranno tutti, non arriverà nessuno. No,
però sappiamo che nelle ultime 48 ore...
Diciamo che qualunque tipo di movimento non mi sorprenderebbe.
Ti ha sorpreso invece questa notizia del Napoli su Osterwolde? 15 milioni non bastano al Fenerbahce, ne vuole 20.
No, non è possibile che possa valere questa cifra. Sarebbe clamoroso vedere Osterwolde tornare in Italia, addirittura, ok, adesso sta andando male il Napoli, però ha lo scudetto sul petto, quindi andare nella squadra campione d'Italia
dopo un anno che era qua in Serie B, un anno fa,
sì, che poi tra l'altro appena andato in Turchia
non giocava,
se non ricordo male, quella squadra lì aveva cambiato allenatore, poi in realtà non aveva giocato molto l'anno scorso. Quest'anno l'ho un po' perso di vista, devo dire la verità, non riesco a seguire tutto, e sarebbe veramente clamoroso. A me però sarebbe solo che piacere.
Mi sembra
che si stia parlando di cifre folli.
D'altronde, sai, è un mercato, quello italiano non tanto, però quello internazionale assolutamente gonfiato poi da questa storia del calcio arabo. Oggi sentivo di Demiral che adesso vuole tornare in Italia perché anche lui evidentemente ha capito che quello è un calcio così, ma ha un ingaggio di 13 milioni all'anno. Demiral,
non è che i giocatori possono andare in Arabia perché li pagano bene, poi si trovano male, vogliono tornare a un calcio
vero,
un calcio europeo,
un calcio vero,
che è vero calcio, e mantenere gli stessi ingaggi, cioè sono andati là per i soldi, se no stavi in Europa, dopo poi vuoi tornare in Europa con i soldi che prendi in Arabia, cioè no, va bene tutto, però
è un delirio. E Francesco, che partita ti aspetti, te lo chiedo già, con il Venezia?
Non è facile, perché loro sono forti, hanno un tecnico molto intelligente, e sicuramente non mi aspetto un assalto all'arma bianca, però mi aspetto un atteggiamento, diciamo così, come è stato il Modena con noi, cioè feroci, determinati, vogliono vincere, gestione della palla, coperture sull'avversario, insomma una partita di applicazione, quello che è cioè spirito, voglia di combattere, voglia di essere proprio cattivi dal punto di vista sportivo e anche molto concentrati, quindi cioè, non dimentichiamoci che loro hanno poi Ampalo, cioè, è uno che lo perde di vista un attimo e ti punisce. Loro hanno Jonsen che è veloce, forse il doppio di Niaila, ed è molto più concreto. Dietro, sì, è vero, non hanno la coppia di centrali eccellente, però la nostra meglio? Non credo.
Staranno tante critiche alla coppia Osorio-Balog, ci siamo stancati quasi di leggere i messaggi, però effettivamente.
Sì, no, certo, è inevitabile. Dopo la Sampdoria, però, erano stati tra i migliori in campo e quindi quel tifoso che ha telefonato, mi sembra si chiamasse Fabio, ha messo in luce una cosa abbastanza evidente quando si parla dell'ambiente Parma inteso come tifoseria, cioè ci sono quelli che giustamente dal loro punto di vista, ma che cavolo volete, siamo primi con 4 punti di vantaggio, ci sta a perdere una partita, e invece ci sono quelli che nonostante il primato non perdono occasione per rimarcare l'inadeguatezza di certi giocatori, le colpe dell'allenatore, per cui quando vincono, quando il Parma vince, magari c'è stato il rigorino della Sampdoria, altrimenti non la vincevi, quando perdono apriti cielo, questo è balordo, questo non può giocare, l'allenatore fa fenomeno, cioè, quindi c'è una totale mancanza di equilibrio tra quelli che cavolo siamo primi, che cosa volete di più dalla squadra, e quelli che invece anche se siamo primi vedono una squadra assolutamente non all'altezza del compito.
Dovevamo cercare di mantenerci in equilibrio.
Poi dopo quelli che si prendono le critiche siamo sempre noi giornalisti, io analizzo partita per partita, per cui se tu mi dici che campionato sta facendo il Parma ti dico sta facendo un campionato eccezionale. Se tu mi dici analizzo la partita di Modena mi metto le mani nei capelli.
È vero. No, inevitabilmente. Francesco, ti ringrazio, ci rivediamo noi domani sera alle 21.
Se è già in ascolto, io saluto a distanza Sandro Melli, è sempre un piacere ascoltarlo. Adesso ci incontriamo poco nei vari programmi televisivi, però insomma io lo seguo anche quello che scrive e lo saluto calorosamente.
Grazie.
Un saluto anche a tutti voi e alla prossima.
A te Francesco, grazie mille, ciao, come Alberto, sempre gentilissimo. Ciao. Qualche messaggio prima della pubblicità e poi ci colleghiamo con Melli. Allora, a me preoccupa parecchio l'involuzione di Bene, che dice questo radioascoltatore, difficile dargli torto. Luca ci dice che l'Eco ha confermato Emiliano Bonazzoli. Beh, certo che ha fatto la partita della vita col Parma, poi così. Poi Giorgio dice: sono a chiedere chi c'era di talent scout nel Parma quando avevano la possibilità di prendere il giocatore Zirkzee, vero talento, oltre che Romeni. Giorgio, e poi dice: se non si vince col Venezia si pregiudica la possibilità di andare in A direttamente. Sveglia Pecchia dice: cominciamo a mettere in campo il portiere Turk, Franco, ma non lo so, qui sei un po' una voce fuori dal coro, Franco, noi ti abbiamo comunque letto la tua opinione. Ampo 60 dice: in certe partite ci vogliono giocatori più concreti, meno fumosi, vedasi Mihai, la fare più filtro a centrocampo e maggiore incursione degli esterni. A Modena è mancato proprio questo, oltre alla giornata no di tutti. E poi Roberto da Fidenza dice: meno male che qualcuno che ne capisce di calcio dice che il Modena ha fatto una partita perfetta. Questo è Roberto, che evidentemente così discolpa un po', leva un po' di colpe da Pecchia. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per continuare la nostra puntata fra poco.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dallatana.
Rieccoci in diretta. Allora, messaggio di Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento Parma Club, che dice: sabato il Tardini deve essere un inferno per i veneziani, riempiamo lo stadio per sostenere i ragazzi e ripartire dopo Modena, creiamo una bolgia giallo-blu crociata. Angelo, volentieri abbiamo diffuso il tuo messaggio. Ecco noi collegato un grandissimo ex e uno che segue soprattutto sempre il Parma, quindi iper sul pezzo, Sandro Melli. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao a tutti voi, grazie per l'invito.
Ma grazie a te. Allora Sandro, come hai vissuto anche te a caldo, lo chiedo, come hai vissuto a caldo la sconfitta di Modena e poi che riflessioni hai fatto invece a freddo?
Beh, sicuramente direi inaspettata, anche per la proporzione della sconfitta, sinceramente proprio molto inaspettata. Poi le partite a volte nascono in una certa maniera e magari non riesci più a rimettere a posto le cose, però io credo che una squadra forte possa avere anche queste cadute, però una squadra forte poi reagisce e si rialza, ecco. Questo credo che lo vedremo sicuramente già da domenica, cioè, nel senso, noi ci aspettiamo tutti di vederlo già da domenica, perché sabato, se non sbaglio,
ci siamo capiti, comunque sì, sabato.
Sì, sono abituato ormai via domenica.
Beh, ai tuoi tempi si giocava alla domenica alle 3.
E dunque tutti quanti ci auguriamo di vedere una squadra che rialza la testa e che dà una caduta, perché si tratta sicuramente di una caduta, ma una grande squadra reagisce e rialza la testa, dunque speriamo che sia così.
Secondo te c'è il rischio che qualcuno, cioè qualche allenatore, stia imparando un po' troppo bene, come ha insegnato, magari ha imparato da Castori, come ha fatto Bianco, sta imparando troppo bene a prendere le contromisure a questo Parma e Pecchia invece fatichi poi a prendere le contromisure?
Ma no, io credo che fa parte del gioco del calcio, cioè abbiamo tutti allenatori, direi, competenti, diciamo che la categoria degli allenatori italiani, secondo me, se non è la migliore, è comunque una delle migliori. Di conseguenza è normale che una squadra che fino adesso è sempre stata in testa alla classifica, è sempre stata reputata giustamente la squadra più forte e la candidata numero uno alla posizione, poi le altre squadre provino delle alternative, dei rimedi, delle contromisure. Ma io poi credo che Tecchia abbia anche lui altrettanta esperienza, capacità per poter trovare altre soluzioni. Cioè, sinceramente non vedo questo il problema. Fa parte del gioco del calcio da sempre, ecco. E quando si affronta una squadra più forte bisogna trovare, cerca di trovare alternative per non subire. Sì. Ma è proprio il bello del calcio, la tattica che mista la tecnica.
Diego ti chiede, dice, volevo chiedere a Melli se non è arrivato il momento di giocare con una vera punta, almeno in certe partite, cioè un vero centravanti che non sia magari Bogni, che fa un po' più un gioco diverso. Cosa ne pensi, Sandro? Tu che di attaccanti te ne intendi?
Potrebbe essere un'idea, rientriamo nella domanda di prima, cioè alternative che Pecchio deve valutare in base anche alla situazione, in base anche al momento dei giocatori. Io credo che soprattutto il giorno d'oggi, una volta funzionava che giocavano 13-14 giocatori e bene o male erano quelli lì. Oggi il calcio è cambiato veramente tanto, per cui hai una rosa ampia e devi sfruttarla tutta, hai tanti cambi, e dunque credo che una delle qualità più importanti che deve avere un allenatore è capire chi in quel momento lì, quella partita lì o comunque in quel periodo lì sta meglio, ti può dare più energia, più risultati. Dunque Bonni ha tirato l'acqua per tanto, ma per tanto tempo sarà ancora utile, magari può anche darsi, adesso serve anche un giocatore che magari è stato più seduto in panchina, che magari adesso sta meglio. La forza del Parma dovrebbe essere questa, avere più alternativa rispetto alle altre.
Come coppia invece di centrali difensivi, visto che cambia tanto spesso, qual è quella che a te convince di più?
Io lo dico dall'anno scorso, addirittura forse da 2 anni prima, per me Cercati del Prato è la coppia che mi dà più garanzie da sempre.
E infatti mancavano col Modena.
Come?
Mancavano col Modena, tutti e due, si è visto.
Non me le voglio nessuno, io lo dico dai tempi di Iachini, se non ricordo sì. male, che era la coppia secondo me più affidabile. Credo che siano i due giocatori che danno più garanzie, per carità, gli errori possono commettere anche loro, anzi probabilmente li hanno anche commessi, però mi danno sempre l'idea di essere più attenti, più concentrati, più affidabili, ecco, rispetto a qualcun altro. E poi se c'è un settore, diciamo che la difesa deve essere di solito un settore abbastanza più amalgamato,
sì, più collaudato, magari,
sì, direi meno intercambiabile, diciamo, sì. se la parola giusta, rispetto magari a ruoli un po' più avanzati. Io giocherei con lo, cioè io sanno meglio che non valgo niente rispetto a Pecchia, giustamente lo saprà meglio lui, però io metterei quei due giocatori qua.
In tanti ci scrivono di Mihail, insomma un giocatore che divide, anzi per la verità sono più le critiche che non gli elogi. Pecchia insiste tanto su di lui, tu che idea ti sei fatto sul Mihail di quest'anno e sul perché stia trovando così tanto spazio? Forse fa qualcosa, un lavoro scuro che magari ai nostri occhi profani, almeno i miei, si vede un po' meno, non lo so. Che idea ti sei fatto, Sandro?
È un giocatore che ha delle qualità, però in effetti a volte diciamo fa fatica ad esprimerle, è un po' anarchico, di conseguenza non sempre sembra un po' sparire a volte dalla partita. Perché lo vede tutta la settimana, comunque credo che se lo fa giocare probabilmente vedrà in lui qualcosa che magari a noi non sempre risulta, però le alternative sono tante, perché comunque tra Partitino, Benedice per dire, è un giocatore che secondo me in quel ruolo lì lo fa bene, anche se secondo me viene snaturato come caratteristiche, però ha una fase difensiva, una duttilità, uno spirito di sacrificio che a volte magari Mihail non ha, per esempio.
Ripeto,
le alternative sono tante, non sono preoccupato di questa cosa qua. L'unica preoccupazione che ho io del Parma è il sentirsi un po' troppo forti, un po' troppo sicuri di sé, un po' troppo convinti a volte, ma questo succede anche proprio durante la partita, non nella non sempre nei 90 minuti, ma dei momenti per cui sembra quasi sentirsi un po' troppo superiore.
L'impressione c'è,
di tensione, di concentrazione.
Sì, questa è un'impressione che hanno avuto in diversi. Due messaggi per te, allora: i saluti di Luca, a te indirizzati, e poi invece Pietro che ti chiede, a proposito di difensori, qual è stato il difensore che ti ha fatto soffrire di più quando giocavi? Quello che non volevi affrontare.
Per distacco Pietro Vieri.
Lo dicono in tanti, lo dicono in tanti, sì, della tua generazione.
Il più forte, corretto, molto corretto, ma molto, molto deciso, forte, cioè un difensore veramente... Mentre direi anche Apolloni in allenamento.
Ecco. Vedi Gigi così tranquillo, fuori dal campo, pacato, poi invece in campo, giustamente.
Quando ci vediamo ne parliamo sempre, te ne ho date di picconate, la miseria se me ne date.
Non vi risparmiavate in allenamento?
No, lui dice sempre anche che te ne ho date anche troppo poche, perché dovevo scantarti un po' prima.
Ascolta, a proposito di quegli anni, ieri era collegato Stefano Cuoghi a Bar Sport e Matteo Ceresini ci ha raccontato che Cuoghi era veramente un leader nel vostro spogliatoio. Ti chiedo intanto se è così e poi quanto è importante, tu che hai fatto anche il team manager, avere... dei leader nello spogliatoio, di giocatori che quando è ora riescono anche con la loro autorevolezza a far sentire la loro voce, a trascinare gli altri.
Sono ruoli importanti, sono personaggi fondamentali dentro uno spogliatoio. Forse l'ultimo che abbiamo avuto noi qua a Parma è stato Alessandro Lucarelli. Io ne ho vissuti tanti da dirigente, tanti da giocatore, sono personaggi che riescono a trascinare altri che non dico che non hanno la forza di arrivare lì, però hanno bisogno di uno stimolo in più, di un senso di appartenenza in più. Sono fondamentali questi giocatori qua. Ci devono essere dentro uno spogliatoio, ci devono essere dentro una società e dentro uno staff tecnico. Non devono essere tanti, ma pochi ma giusti.
Eh sì, pochi ma giusti, assolutamente. Sandro, un'ultima cosa, che partita ti aspetti con il Venezia? Qual sarà l'atteggiamento del Parma secondo te?
Ma io credo che il Parma non credo cambierà atteggiamento, ha sempre fatto il suo gioco ed è giusto che non penso che possa stravolgere più di tanto. È una partita importante, quando dicono che è una partita che vale 3 punti come le altre, direi che in questo caso diventerebbe una bugia.
Sì.
È una partita importante perché vincendo sicuramente ti torni in morale, cancelli la sconfitta di Modena, lasci il Venezia a 7 punti e questo vale tanto. In caso opposto sarebbe tutto molto più complicato. Dunque è una partita difficile. Io tra l'altro ritengo il Venezia la squadra più, diciamo, più fastidiosa, ma non tanto per la qualità della squadra, perché è una squadra abbastanza rognosa, fisica, molto, molto combattiva, molto, la vedo molto, forse proprio l'opposto di quello che è il Parma, e questa cosa qua potrebbe essere un po' un problema. Ecco, è una squadra che secondo me non gioca tanto bene a calcio, ma la mette sull'agonismo, sul suo ritmo. Noi invece giochiamo bene a calcio, ma il ritmo magari ce l'abbiamo un po' diverso.
Sì.
No, è una partita complicata che va giocata con intelligenza e bisogna anche cercare di guardare tutti i dettagli.
Scusa Sandro, un'ultimissimissima domanda davvero, perché è nato un tuo fans club, penso che ci sia anche la cena tra l'altro a breve, ti chiedo forse avere un fans club dopo tanti anni che hai giocato fa ancora più piacere che non quando nasce mentre stai giocando, non so se è così.
Sì, io ringrazio Gianluca e la Paola, che sono due persone meravigliose che mi hanno diciamo, chiesto di creare questo club. Ci sarà la cena il 7 di febbraio. Io avevo già avuto un club in attività, ma era durato poco, probabilmente anche perché poi dopo io andai via da Parma, dunque la cosa un po' andò a scemare. Averlo adesso a 54 anni è un motivo di grande soddisfazione, d'orgoglio, perché poi ti rendi conto che quello che hai, diciamo, coltivato
è rimasto
qualcosa di buono, e dunque questo fa immensamente piacere.
Sì, sei veramente una leggenda della storia del Parma Calcio. Grazie mille, è sempre un piacere avere Sandro Melli.
Grazie.
Ciao Sandro, a presto.
E forza Parma per sabato, che purtroppo sarò assente. È la prima partita che perdo quest'anno, purtroppo.
Speriamo che questo non porti sfortuna, ma non siamo scaramantici.
No, non ci sono, diciamo, indicazioni
in questo senso. Dunque, non abbiamo uno storico che di questo.
Abbiamo un impegno, questo qui mi dispiace molto.
Però insomma, dai, comunque ti guarderai gli highlights e la seguirai sicuramente. Sì. Grazie Sandro, ciao, grazie mille. Insomma, davvero una leggenda, uno a cui fanno, dopo credo 30 anni che è andato via da Parma, un fans club, veramente tanta roba, molto bello. Daniele scrive: ammesso sia vero, leggo di un'offerta molto alta del Napoli per Osterwolde, quest'anno lui sta giocando titolare come centrale difensivo, noi a Parma come spesso accade lo abbiamo bollato come balordo dopo 10 minuti, questo per dire che noi tifosi andiamo da un'estremità all'altra, uno sbaglio una partita è balordo, perdiamo con il Modena e forse ci salviamo, ci vuole calma, dice Daniele, bel messaggio questo. Rino dice: Palombo 3, Bernabé 0. Non l'ho capita questa, scusa Rino. Ma siamo primi con 4 punti in più e il campionato è ancora lungo. Però io un centravanti in visione seriale lo prenderei, e anche un signor difensore, un signor centrale difensivo. Non so chi sia Palombo, mi sta sfuggendo qualcosa. Mi ricordo l'ex Samp, ma probabilmente questo è un problema mio. Andiamo in pubblicità, poi cerco di decifrare meglio il messaggio di Rino. Ci rifletto, tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, Palombo sarà stato Palumbo, ci ho ragionato, mi sono dato una risposta da solo, il correttore gioca brutti scherzi, Palumbo è il giocatore del Modena che evidentemente per Rino ha annullato Bernabé, ma noi continuiamo a trattare questi temi anche con un super tifoso che non si perde praticamente mai le partite del Parma, Paolo Conti, che è anche consigliere di PPC se non sbaglio. Ciao Paolo.
Sì, non sbagli. Ciao, ciao Alberto e ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
Posso dire che tu, che sei un appassionato di vini, che il Lambrusco modenese ti è andato di traverso, non so quanto tu lo ami.
Ma infatti io non amo per niente,
ecco,
il Lambrusco.
Immaginavo.
Per quello. È uno di quei vini che non fa parte del mio repertorio.
Tu insomma sei un palato più fino, quest'anno sì. Un palato fino anche calcistico, il Parma insomma ci sta dando, perché non ha senso dire ci stava dando soddisfazioni, è arrivata questa battuta d'arresto, tu come te la sei spiegata?
Ma sai, era difficile spiegarsi una partita come quella che abbiamo visto sabato con il Modena, perché sinceramente non era il Parma in niente proprio, non c'era nessuno che si è dimostrato il giocatore che conosciamo, per cui c'è da dimenticarla velocemente e probabilmente può essere stato anche una sconfitta che a un certo punto potrebbe essere anche salutare, perché perdere ci sta, magari perdevi per 1-0 dopo che avevi giocato anche bene e ti arrabbiavi di più. Sinceramente in quella partita lì, che sono uno che brucia parecchio, proprio sono rimasto abbastanza indifferente, perché veramente non era una partita lasciamogliela in questo modo qui, anche se è difficile da spiegarla, perché il Parma che abbiamo visto dalla prima all'ultima giornata, ma addirittura anche in quelle due partite che abbiamo perso, non è stato così. Per cui Io spero che sia salutare e che tutti i praticamente le cose difficili e noiose che abbiamo visto sabato si moltiplicano in cose straordinarie per noi sabato, che è una partita importantissima, quella contro il Venezia.
Da chi è che ti aspetti qualcosa in più nelle prossime partite? Cioè, chi è che ti ha deluso di più in questo inizio anno?
No, pensavo che dicessi che l'ultima partita, che lì mi aspetto qualcosa in più da tutti, compreso l'allenatore. Ecco. Ad essere sincero, abbiamo avuto delle sorprese non negative. Sì. Avremmo fatto la firma tutti di trovare una squadra. La squadra completa che fa un campionato come quello che ha fatto dalla prima giornata fino a prima della partita con il Modena.
Ascolta Paolo Conti, facciamo sempre il borsino settimanale delle favorite, o meglio delle principali concorrenti del Parma. Fammi una piccola classifica delle 4-5 squadre che in questo momento tu temi di più.
Prima di tutte il Parma.
L'ho detto anche Cuoghi ieri sera, sì.
Ecco. Io non lo sentirei, però prima di tutto il Parma, perché il Parma se gioca come sa giocare, non teme nessuna di queste squadre qui. Poi sai, le squadre in Serie B possono essere tante, parliamo del Como, parliamo del Palermo, parliamo del Venezia. E sì, sono queste, la Cremonese forse
fa paura,
è una di
sì.
È forse una di quelle squadre che fa più paura, però noi già l'abbiamo battuta là, per cui devono venire qui, poi vediamo un po', però come dico, dobbiamo preoccuparci di noi stessi, quando giochiamo come sappiamo giocare, i giocatori che abbiamo noi, sia quelli che vanno in campo che quelli che vanno in panchina, le altre squadre fanno fatica a trovarli tutti il gruppo che abbiamo noi.
Questo
per
è vero.
Cui, se devo dire qualcosa che mi lascia ogni tanto perplesso, è la solita cosa che dicono tutti, che sanno tutti, i vari centrali, quando sono Osorio e Balog assieme,
non
io
ci
non
piacciono.
Li metterei mai, perché uno mi sta bene che che possa anche
giocare
come gioca il solito, ma tutte e due è un disastro. Sabato sembravano dei pali piantati per terra, li giravano intorno, li saltavano intorno, che ecco.
Ma serviva qualcosa secondo te dal mercato? Serviva qualcosa da questo mercato?
Ma no, perché poi vai a rompere degli equilibri, e li abbiamo i giocatori. Secondo me non dovremmo avere troppe preoccupazioni.
E speriamo davvero che sia così. Paolo, ti ringrazio, ti saluto, anche tu ti godrai la partita col Venezia, tutti speriamo che vada a finire.
Grazie a voi e comunque in ogni caso sempre forza Parma.
Grazie a Paolo Conti. Allora, messaggio di Rino che dice: Alberto, ma secondo te sono imballati per i richiami di preparazione? No, non credo Rino, dovremmo chiederlo a Vincenzo Pincolini questo, io non sono proprio qualificato per dirlo, però mi è sembrata così breve la sosta natalizia, così chiara l'idea di Pecchia di non fare particolari cose, che non so, non ho visto un Parma fisicamente inferiore alle altre comunque in queste partite, se pensiamo alla partita con la Samp, i problemi mi sembrano problemi visti col Modena, un pochino anche con l'Ascoli mi sono sembrati di altra natura, però insomma questa è solo la mia opinione. Abbiamo già accennato al mercato, quindi ve lo ribadisco, chi si fosse messo in ascolto da poco: domani sera alle 21 l'ultima puntata delle 4 di Calcio Mercato, con cui vi abbiamo tenuto compagnia tutti i mercoledì di sera di gennaio, dalle 21 alle 22 con Alberto Rogolotto, ci sarà anche Francesco Monaco, ci sarà Maddalena Ferroni, ci sarà Vincenzo Bellino, insomma si farà un po' il punto su quello che sta succedendo in Serie B, perché davvero i movimenti sono tanti nelle ultime ore, anche se non sembrano riguardare il Parma, ma riguardano, e non è meno importante, le sue dirette avversarie. Ovviamente poi c'è calcio e calcio giovedì sera, proprio sulla giornata che chiude il calcio mercato, e allora lì si potrà fare un punto definitivo anche su questa sessione. Ovviamente Palla in Tribuna invece torna domani, come di consueto, poco dopo le 14, dopo il GR delle 14. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio i nostri ospiti e ringrazio ovviamente Simonetta Collini in regia. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata con Radio Parma.